Parlare del silenzio sembra quasi una battuta, no? In realtà, nel silenzio noi potremmo dire che esiste una chiave essenziale per un approccio tradizionale, sacro, umile, alla possibilità per eccellenza che è quella di bene, bello e vero. E allora incomincerei queste considerazioni citando Shankara e lacciando già Upanishad. In Shankara si dice questo, si dice: la pax profunda può essere realizzata solo là dove esiste una realtà stabile, incondizionata e imperitura. Occorre comprendere se si è per la pace suprema oppure per la quiete psichica del momento. Questo Shankara. E poi la Chandogya: in vero, quello il quale è l'infinito è beatitudine. Non vi è beatitudine nel finito, soltanto l'infinito è beatitudine. In vero, soltanto l'infinito si deve intensamente ricercare. E proprio ricollegandoci a questo intensamente ricercare, che cosa c'è di più intenso del silenzio? Che vince ogni rumore. Del silenzio che, anche dal punto di vista etimologico, ci lascia delle sorprese non da poco. Dove il latino silere, assenza di rumore, nasce dal sanscrito si. Io leggo, una radice indoeuropea che indica il legare, l'unire, da cui sinami, io leggo, io lego, io unisco. Non ci è difficile di ricollegarci in un colpo solo, in un batter di dali, al concetto di yoga, no? Yungo, giungere, giungere, no? Riunire. Quindi silenzio e yoga sono parenti. Come dire che ciò che unisce è la possibilità di superare il mondo della separazione, il mondo della moltitudine. Ricordiamoci che il molti non è il tutto. Il mio nome è Legione perché siamo molti. Se fosse il tutto, sarebbe Dio. Già Silesio lo diceva Chiaretondo. Quindi noi cosa diciamo? Diciamo che la moltitudine è un rumore. Noi diciamo che il silenzio è l'uno tutto. È la syntesis, è la compositio. Il silenzio, in fin dei conti, è il volto e la dimensione della libertà. Senza silenzio non può esistere conoscenza unitaria, ma solo uno sterile turbinare di convincimenti effimeri, essenzialmente decentrati. Senza silenzio non esiste unità, e senza unità non esiste spirito. Senza l'autentico silenzio non esiste conoscenza sperimentale che trascenda la temporalità, perché è proprio già il silenzio ad essere la voce di Dio. Inutile cercare altrove. Come ritorna nelle più varie forme della teologia apofatica, niente di vero può essere detto di Dio. Siamo nel silenzio, questo silenzio di Dio che è verità, perché è l'ineffabile, il non dicibile, l'apertura e il silenzio al mistero. E difatti ecco che il mysterion, che è forma onomatopeica, ci dice il mu del mistero, dell'iniziato, questo muggito che viene fatto tenendo il dito sul naso e sulla bocca. Mu, mistero, mistero. Mistero che non è una cosa per giocherelloni o per i soliti furbaldi di pseudognostici, pseudospirituali, pseudoalchimisti e pseudobuffoni di cui è pieno l'universo. Questi lo fanno soltanto perché vanno a caccia di femmine o vanno a caccia delle loro soddisfazioni orgogliose personali. In realtà il silenzio è proprio questo. In realtà, ineffabile e non pensabile, il silenzio è vivere. Perché non è altro da questo. Se non ci fosse il silenzio che tutto prende, che tutto unisce, il silenzio non ci sarebbe nessuna realtà. Non appena prendesse un corpo definito il silenzio e fosse quello, si vanificherebbe, scomparirebbe in quanto unità. L'affrontarlo culturalmente affermerebbe comunque un'alterità che comporterebbe nomi e forme. Se tu traduci il silenzio alla fine in cultura, perdi quella che è la potenza del silenzio e entri comunque in un qualche tipo di rumore. Il silenzio è tutto, libero uno di materia, forma, sostanza che si slacciano da ogni limite. Non essere e non esistenza, il silenzio segretamente è e contemporaneamente esiste. Coincidenza di nirvana e samsara, e non esiste l'uno senza l'altro. Ogni logica di fronte all'ineffabile è solo un grido isterico, un vano eretismo. Le sue vie non sono le nostre vie. Inteso che il nostro è il personale, in noi esiste la sua via e la nostra via. A seconda di come il nostro cuore, la nostra anima, la nostra intelligenza, direi anche la nostra bontà, direi anche la nostra attitudine, direi anche la nostra gioia, la nostra felicità, direi anche la nostra necessità. Ecco, tutto questo ci porta verso il silenzio, ci porta lontano dal rumore, lontano da quelle cose inani, da metallari, quelle cose che sono veicolo di infezioni sottili, infezioni nella musica, infezioni nel pensiero, rumore, cose inconsulte, convulse, disordinate, inquietanti, patologiche. E patologico è il rumore. Perché? Perché è molti, perché il rumore è il maligno. Il rumore è l'atto separativo per eccellenza, il diaballo per eccellenza. Mentre il silenzium è la riunione, questo sì, sinami, io lego, io unisco, ecco che il rumore è ciò che non lega, ciò che disunisce, il diaballo. Il rumore, e lo vediamo nella musica, lo vediamo anche in certa filosofia da strapazzo, ebbene tutto questo è finalizzato all'oblio. Come si dice nel Corpus Hermeticum, cioè alla fine l'unico male è l'oblio. Di nuovo cito Cilesio, no? Dice se il diavolo rinunciasse alla sua personalità sarebbe in braccio a Dio. Quindi questa personalità, questo rumore, questa affermazione, questa continua nevrosi è semplicemente lo strumento del male per tenere l'uomo in cattività, per tenere l'uomo schiavo, per tenere l'uomo impastato nel bitume dell'oblio. Il silenzio non ha una strada, ma si manifesta assialmente. Il silenzio rompe il tempo, il silenzio non è il tempo. Come il vuoto su cui riposa la ruota, il mozzo. Ricordiamoci sempre quella frase del Tao Te Ching che diceva: 30 raggi convergono nel mozzo, ma è il vuoto del mozzo l'essenziale della ruota. Questa ruota è simbolo del Dharma, del Tao, come della norma o parola assoluta, Vach in sanscrito. Il vuoto nel mozzo è l'essenziale della ruota, il silenzio è l'essenziale dell'esistenza, il seme dell'esistenza, il seme della vita, il seme della libertà. Ecco una frase che è paradigmatica, importante, intensa, direi che ci fa bene, la voce dei padri ci fa bene. E questa arriva da Louis Broek, dall'ornamento delle nozze spirituali, e diceva quello che diciamo era indicativa del momento potente in cui ci si apre al silenzio, e c'è una descrizione che è molto 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 significativa, paradigmatica, logica, indicativa, suggestiva. E questa diceva questo mistico Louis Broek, diceva: dove il mascolino e il femminino si incontrano, no? Per realizzare il silenzio, per superare la diarchia, la dialettica, no? Per superare tutto questo, quell'androginia che è silenzio, superamento del rumore, il superamento della illusione, bene diceva questo Louis Broek, in questa tempesta di amore, sono in lotta due spiriti, lo spirito di Dio e il nostro spirito. Come dire, il silenzio e il rumore. Con il suo Spirito Santo, Dio si piega sopra di noi e ci tocca, così col suo amore. E dall'altra parte, sotto l'influsso di questa operazione divina e della potenza capace di amare, il nostro spirito si spinge e si piega verso Dio e così lo tocca a sua volta. Da questo duplice contatto, nell'incontro più profondo, nasce la lotta amorosa. Ed in questa visita, la più intima, la più penetrante che ci sia, ciascuno spirito è profondamente ferito d'amore, tutte e due, cioè il nostro spirito e lo spirito di Dio, brillano e si proiettano la loro luce l'uno sull'altro e si mostrano il volto a vicenda. Questo flusso e riflusso ne fanno straripare la sorgente. Questo, diceva Louis Broek, è l'amore, l'amore in se stesso, è la realizzazione del silenzio, la ablatio alteritatis, il superamento della dialettica, il superamento dell'orgoglio, il superamento di tutto quello che è oblio a favore di chaturta, di un quarto stato, che è una coscienza anteriore alla nostra coscienza personale. Abhinavagupta diceva: gli effetti dell'azione, consistenti appunto nel merito e nel demerito, quantunque accumulati nel periodo dell'ignoranza, sono distrutti dalla potenza del fuoco della conoscenza. La rileggo, è magnifica. Gli effetti dell'azione, consistenti appunto nel merito o nel demerito, quantunque accumulatisi nel periodo dell'ignoranza, sono distrutti questi effetti dell'azione, sono il karma, sono distrutti dalla potenza del fuoco della conoscenza. Dunque il fuoco della conoscenza può distruggere karma. Il silenzio distrugge il rumore. Il rumore è limitato, il silenzio è infinito. Il rumore schiavizza, il silenzio libera. Il silenzio è totale, il rumore è parziale. E poi un'altra bella cosa che è questa, sempre questo mistico indiano, che diceva: quando si è ritrovato quel gioiello, qual è la realtà suprema, germogliato nel tabernacolo del cuore, ove è profondissimamente serbato e che non è altro che il vero io, quando dunque si dimora in quello stato di essere che è proprio il grande signore Shiva, quale sventura potrà mai accadere? E a chi? Visto che tu e a chi? Perché non ci sei più. La nostra consapevolezza arriva fino a un certo punto, no? Che è pragna, arriva a un punto di, diciamo, sapienziale. Ma il bello è dopo. Cioè il bello è tutto, perché è tutto. Se tu su di una scala fai anche solo un gradino di quella scala, hai già fatto tanto. Quindi ben venga un gradino. Avendo in mente che hai di fronte a te una cosa che ti attanaglia, ti uccide, la felicità totale, la riuscita totale, la marcia trionfale, no? Che ricordiamola nel Buddha, nel buddismo, no? Questa marcia eroica. L'eroismo è la battaglia, il risultato, è l'atto, è l'animo, il cuore, il sangue di se stessi. Uno è eroe se è eroe, e se no può fare mille esibizioni di spiritualità che sono anche simpatiche, perché magari ogni tanto bisogna pure ridere. E questa è relativamente di nuovo all'azione del karma, del frutto dell'azione, perché è proprio questo in Shankara, diceva: il tuo prarabdha karma, il tuo karma, diciamo, storico, via, legato alla tua storia, terrà il tuo corpo in vita, quindi rimani calmo e fermo, compi la rimozione delle tue sovrapposizioni, cioè vuol dire in parole povere, nella nube della non conoscenza, piuttosto che nell'incendio di amore di Rolle e così via, no? In Margherita Poretti, ad esempio, no? C'è la stessa cosa. Dice: non aver timore di morire, nella nube della non conoscenza è detto in un modo magnifico, non aver paura di morire, tu tieni inchiodato il pensiero, tieni inchiodata l'anima, ama, devi amare, ma devi amare strappandoti l'anima. Allora ecco che cosa capita, dice: questo colpo rimarrà in vita, rimani calmo, fermo, compi la rimozione delle tue sovrapposizioni. in plotino, no? Questo pensiero che va al di là del pensiero, per poi diventare, lo possiamo aggiungere, una immagine, e poi per diventare silenzio. Dal silenzio nasce l'immagine, dall'immagine nasce la descrizione delle cose, nasce la sovrapposizione, nasce l'illusione. Allora andare dietro, piano piano, andare oltre il pensiero, andare oltre la dialettica, portarsi al silenzio e lì tenere fermo il chiodo. Affrancato dalla nozione del corpo, il saggio, in conseguenza del suo prarabdha karma, sembra comportarsi in mezzo ai vari oggetti sensoriali come colui che è sottomesso alla legge della trasmigrazione, ma in realtà egli vive nella guaina carnale senza esserne toccato. Diventi assorto, apatico nel senso alto. Con questo vivi lo stesso la vita, non cambia niente, mangi il formaggino e ti gratti le rotule. Però voglio dire, quello che è magnifico è che cambia la tua sensibilità, il tuo rapporto con la felicità. Vesti il corpo, non è più il corpo che si impadronisce di te e ti fa muovere come un burattino, sei tu che lo abiti come mettessi un guanto. Con questo lo vivi, non è che non lo vivi, non è che non mangi, non è che non ti viene il mal di pancia o il cancro, nessun problema, ti viene. In realtà si vive nella guaina carnale senza esserne toccati, immobili come l'asse della ruota del vasaio. Bellissima, no? L'asse della ruota del vasaio, tutto ruota, l'attitudine all'impassibile testimone. Tu rimani testimone delle cose. Tutto dipende dal tipo di identificazione, cioè la chiave del silenzio e la identità dove la sposti tu. Tanto più sei identificato con il mondo psicofisico, la propria persona, il magnetico senso di sé, tanto di più questo esiste e tanto di più c'è rumore, tanto di più c'è destino. E qui bisogna lavorare, proprio qui, per realizzare quello che è il senso del vuoto. Plotino. In chi è assolutamente semplice, quale processo è possibile? Nessuno. Ma basterà un semplice contatto interiore, quel gradino della scala. Ma durante il contatto, almeno finché avviene, non si avrà affatto né la possibilità né il bisogno di parlare. Solo più tardi si potrà ragionarci sopra, ma in quell'istante bisogna credere di aver visto, perché quando l'anima accoglie improvvisamente la luce, questo accade, poiché questa luce proviene da lui, o meglio è lui stesso. Il silenzio produce luce. Nel principio era il verbo, no? Vach, logos, anteriore, nel principio, non in principio temporale, l'archè. Nell'archè c'è vach, c'è logos, c'è la parola, c'è la potenza, che poi dopo diventerà l'atto creativo per eccellenza, a cui poi Dio non darà i nomi, ma li darà Adamo. Quindi sarà Adamo che dirà che cosa sono le cose, la qualità delle cose. E l'atto ulteriore, l'atto di conoscenza, è l'atto di esplicazione, insomma, no? In quell'istante bisogna credere, aggiunge Plotino, che egli, maiuscolo, sia presente, allorché come un nuovo Dio, avvicinandosi alla casa di cui ti ha invitato, lo illumini. Vuol dire che tu lo illumini, riconosci una realtà, dai corpo ad una realtà, con una luce interna, che non è descrittiva. Toccare quella luce e contemplarla mediante quella stessa luce. La luce della quale è illuminata è la luce che essa deve contemplare, è lo spirito che conosce lo spirito e che è ben lontano dalla nostra personalità meschina o storica. È un altro tipo di consapevolezza, un altro tipo di identità. Silesio. Nulla esiste tranne io e tu. E se noi due non fossimo Dio, non più Dio sarebbe e il cielo cadrebbe. Quando Dio dice al santo: tu mi hai raggiunto, dimmi, non gioca forse a rinnegarsi? Se tu lo hai raggiunto, vuol dire che non è lui. Nel Chuang-Tzu si legge questa bella frase: lascio inerte il corpo e bandisco l'intelletto, abbandono la tua forma e respingo la conoscenza, faccio parte del gran tutto. Questo intendo per sedere e dimenticare. Qua fabbrica del silenzio interno. Rilevo, è bellissima Chuang-Tzu che dice: lascio inerte il corpo e bandisco l'intelletto, abbandonando la forma e respingendo la conoscenza, abbandonando la forma, il Dharma, abbandonando la forma e respingendo la conoscenza, la dialettica, respingendo questo, faccio parte del gran tutto. Questo intendo, questo intendo per sedere e dimenticare. Bellissimo. È una frase che trovo potentissima, affascinante, è ricavata dal Masnavi del grandissimo Jalaluddin Rumi, Mohlavi, il nostro signore, no? Il discepolo di Shams Tabrizi, del Shams del sole di Tabriz, no? Jalaluddin Rumi, no? Jalaluddin Rumi, l'Aladino, Jalaluddin Rumi, no? Quello della lampada. E diceva questo, dice: o tu, la cui anima è libera da noi e io, o tu, che sei la mente sottile nell'uomo e nella donna, quando l'uomo e la donna diventano uno, tu sei quell'uno. Quando le unità sono cancellate, tu sei quell'unità. Tu hai costruito questo io e questo noi per poter giocare con te stesso il gioco della adorazione, affinché tutti gli io e tu diventino un'anima unica e alla fine si fondono nell'amato e alla fine si fondono nel silenzio. Adesso rileggiamo la frase con la parola silenzio. O tu, la cui anima è libera da noi e io. O tu, che sei la mente sottile nell'uomo e nella donna. Mente sottile, chaturta, mente sottile nell'uomo e nella donna. Quando l'uomo e la donna diventano uno, tu sei quell'uno. Nel silenzio tu sei il silenzio. Quando le unità sono cancellate, tu sei quell'unità. Abbiamo detto prima, no? Il silenzio è la radice sanscrita sinami, sì, io lego, io unisco. Senti di nuovo, rileggiamola alla luce del io lego, io unisco, questo legame, questa connessione che mette insieme l'universo nell'uno tutto. E dice questo, dice: quando le unità sono cancellate, tu sei quella unità che è al di là, perciò, delle singole entità personali, no? Superiamo i sette veli. Tu, dice giocando quasi, tu hai costruito questo io e questo noi per poter giocare con te stesso il gioco dell'adorazione, affinché tutti gli io e tu diventino un'anima unica e alla fine si fondano nell'amato. State bene, grazie, saluti.